Un uomo si sveglia tutte le mattine all'alba. Prima ancora di fare colazione, nebulizza e cura le sue innumerevoli piantine. Poi si lava, si veste, esce di casa, sale sul suo furgone, mette su una musicassetta di classiconi del rock e va a lavorare. Il suo lavoro consiste nel pulire i bagni pubblici di Tokyo. Tutto qua. In effetti succede poco altro in Perfect Days, l'ultimo celebratissimo film del regista tedesco Wim Wenders. Eppure, man mano che la storia, apparentemente sempre uguale, va avanti, in ogni sequenza si inserisce un piccolo elemento nuovo. Giorno dopo giorno c'è qualche piccolo dettaglio in più che però va a intersecarsi nella quotidianità del personaggio, il quale ci mostra come riesce a stare nel mondo proprio grazie alla sua abilità di aver imparato a costruirsi una routine fatta di piccole azioni, di piccoli gesti, di ritualità. La scelta da parte di Wenders di concentrarsi su un personaggio che vive una vita di estrema semplicità, ritrovando significato e soddisfazione in atti ripetitivi di cura e di pulizia, mi ha fatto venire in mente quelle scuole filosofiche che si sono concentrate proprio sulla valorizzazione del presente, l'importanza dei rituali, la capacità di trovare gioia nei dettagli più piccoli. Quando pensiamo a tutto questo, di solito pensiamo alle filosofie orientali, ma siamo sicuri che l'Occidente logico, aristotelico, illuminista e materialista non si sia mai occupato di questi temi? E ancora, perché la regolarità, la routine, la ritualità di gesti e azioni quotidiane ci fanno così bene psicologicamente? E allora, partendo dalle suggestioni, dagli spunti del bellissimo film di Wim Wenders, in questo episodio del podcast cercheremo di rispondere a questi quesiti. Benvenuti! L'appartamento. Cose lette, scritte, pensate, soprattutto pensate, a casa mia. Un podcast di Giovanni Pannacci con la collaborazione di Giampaolo Toccacello. In effetti, quando pensiamo alla dimensione della ritualità, della valorizzazione dell'attimo presente, ci viene automatico pensare alla cultura giapponese, al buddismo, a pratiche come la cerimonia del tè, l'ikebana, o il kintsugi, l'arte di riparare la ceramica con l'oro. Ma in verità, che ci crediate o no, anche l'Occidente ha prodotto le sue scuole zen, per così dire. Avete mai sentito parlare di stoicismo ed epicureismo? Sono due scuole nate in Grecia fra il III e il IV secolo e che si inseriscono nel cosiddetto periodo ellenistico. E però entrambe queste scuole filosofiche hanno, secondo me, qualcosa che ci rimanda all'Oriente, alla filosofia orientale, pur essendo nate nel cuore dell'Occidente. Lo stoicismo insegna l'importanza del controllo interiore, dell'accettazione, della capacità di distinguere tra ciò che è sotto il nostro controllo e ciò che non lo è. Dunque la pratica dell'attenzione ai dettagli e della ritualità rientra in pieno in questa filosofia. Gli stoici, per esempio, sostenevano la tranquillità dell'animo come stato ideale, tranquillità raggiungibile attraverso l'accettazione e l'adattamento alle circostanze esterne piuttosto che al tentativo di controllarle. L'epicureismo, d'altro canto, pone l'accento sulla ricerca della felicità attraverso il piacere, inteso come assenza di dolore fisico e turbamento dell'animo. Tuttavia Epicuro e i suoi seguaci valorizzavano soprattutto i piaceri semplici, quelli che non comportano conseguenze negative. Allora, di nuovo, in questo senso, l'attenzione ai dettagli e la ritualità possono essere interpretati come dei modi per apprezzare i piaceri della vita quotidiana, trovando gioia, come si suol dire, nelle piccole cose e nei momenti di quiete. La cura dei dettagli in un'opera d'arte, così come la preparazione attenta di un pasto, possono rappresentare fonti di piaceri semplici che, secondo l'epicureismo, contribuiscono a una vita felice. Ma perché fin dall'età classica, dunque, sia in Oriente che in Occidente l'attenzione ai dettagli, alla ritualità, hanno avuto e hanno un impatto così positivo per il cervello umano. Voglio dire, perché a livello psicologico risulta per noi esseri umani così gratificante avere un approccio esistenziale di questo tipo? E perché i rituali quotidiani ci fanno stare così bene psicologicamente? Curare i dettagli e dedicarsi a rituali consapevoli, secondo me, ci dà un senso di controllo sull'ambiente circostante. Allora, in un mondo che spesso ci sembra caotico e fuori dal nostro controllo, focalizzarsi su ciò che possiamo gestire fornisce un senso di sicurezza psicologica e riduce la percezione di caos esterno. I rituali, in buona sostanza, servono come ancore nella nostra vita quotidiana perché creano isole di prevedibilità e di conforto. Ripetere azioni familiari in un ordine specifico, in effetti, può avere un effetto calmante, riducendo l'ansia e offrendo un rifugio sicuro dal flusso costante di novità e di stimoli da cui siamo continuamente bombardati. Questi rituali, che vanno dalla cerimonia del tè giapponese alla pratica stoica della meditazione mattutina, alla beauty routine e allo skin care, perché no, offrono un senso di stabilità e di prevedibilità. In pratica sono come boe nel mare tempestoso dell'esistenza, che ci permettono di prendere un respiro, di trovare un momento di pace interiore e di riconnessione con noi stessi. Il fatto che culture così diverse come quelle dell'Oriente e dell'Occidente abbiano sviluppato filosofie e pratiche così simili, sottolinea questa tendenza come una caratteristica universale del genere umano. Nonostante le differenze nella forma e nell'espressione, il nucleo è comunque lo stesso, una ricerca di equilibrio, di armonia interna, in risposta al disordine esterno. Ma questo caos è davvero così terribile? Voglio dire, è davvero così necessario sfuggire al disordine dell'universo costruendo queste ritualità nell'illusione che possano proteggerci dal caos? Oppure magari aveva ragione Friedrich Nietzsche quando ci invitava ad entrare nell'abisso e ad accettare il caos? Insomma, dobbiamo davvero allontanare il caos dalle nostre vite mettendo in atto tutte queste strategie e ritualità? Oppure bisognerebbe essere così dionisiaci, come diceva Nietzsche, da accettarlo, il caos? Secondo Nietzsche, il caos, o l'aspetto dionisiaco dell'esistenza, è fonte in realtà di vitalità, di creatività, di rinnovamento. Allora, abbracciare il caos significa accettare la pienezza dell'esistenza con tutte le sue contraddizioni, sofferenze e gioie inspiegabili. Significa riconoscere che la vita non è solo ordine e prevedibilità, ma è anche trasformazione e imprevedibilità. Tuttavia, questo non significa che dobbiamo respingere ogni forma di ordine. Nietzsche stesso riconosce il valore della tensione dinamica tra l'apollineo, ovvero appunto l'ordine, l'armonia, e il dionisiaco, il caos. Forse, invece di allontanare il caos, possiamo imparare a danzare con esso, a integrarlo nella nostra vita in modo che possa coesistere con l'ordine che creiamo. Dunque, la vera saggezza potrebbe risiedere non nell'eliminazione del caos, ma nel trovare un equilibrio dinamico tra queste due forze. Entrare nell'abisso, accettare il caos, come suggeriva Nietzsche, non è un invito a vivere nell'anarchia perpetua, ma piuttosto a riconoscere e abbracciare la complessità e l'ambiguità della vita. È un invito a essere completi, ad accettare tutte le parti di noi stessi e del mondo, comprese quelle che non comprendiamo o che ci spaventano. In buona sostanza, la sfida per vivere i nostri personali perfect days potrebbe essere non quella di allontanare il caos costruendo strutture protettive fatte di routine e di rituali, ma invece di imparare a navigare tra ordine e caos in un modo che arricchisca la nostra esperienza umana. Essere dionisiaci, nel senso nicciano, potrebbe significare trovare gioia e significato non solo nella tranquillità e nella bellezza, ma anche nell'imprevedibile, nell'effimero e nel selvaggio che ci circonda. Accettare il caos non significa ridurre ogni forma di ordine, significa piuttosto riconoscere e abbracciare la vita in tutte le sue manifestazioni, cercando un equilibrio che permetta sia all'Apollineo sia al Dionisiaco di esprimersi, arricchendo così la nostra comprensione e apprezzamento dell'esistenza. Dunque, per concludere, il protagonista del film di Wenders, con la sua capacità di trovare bellezza e soddisfazione nelle mansioni più ordinarie, ci invita a riconoscere il nostro approccio al quotidiano, a cercare il nostro giorno perfetto, non nell'eccezionale, ma nel normale flusso della vita. Ci ricorda che, indipendentemente dallo stile di vita o dalla filosofia che scegliamo di seguire, è la nostra capacità di stare nel mondo, di accettare e apprezzare sia i momenti di ordine sia i momenti di caos che ci definisce. Forse, imparando a danzare tra l'Apollineo e il Dionisiaco, tra l'ordine e il caos, possiamo scoprire che ogni giorno ha il potenziale per essere perfetto, se solo sappiamo come guardarlo. L'appartamento. Un podcast di Giovanni Pannacci con la collaborazione di Giampaolo Toccacello.